8 e 9. Controradio, Newsline, estate.
19 in punto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, la newsline serale di Controradio per questo giovedì 13 agosto 2026. Naturalmente il centro commerciale I Gigli rimarrà aperto anche il prossimo 15 agosto. Di fronte alla decisione di mantenere aperte le attività commerciali ai giorni Ferragosto, la Filcas CGIL ha nuovamente proclamato lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del centro commerciale per l'intera giornata del 15. Per ribadire la propria contrarietà ad un modello che considera ormai ordinario il lavoro nei giorni festivi e che anno dopo anno continua a chiedere alle lavoratrici e lavoratori del commercio di rinunciare al proprio tempo di riposo e alla possibilità di trascorrere le festività con familiari ed amici. Siamo contro una progressiva normalizzazione delle aperture domenicali e festive che negli anni ha inciso profondamente sull'organizzazione della vita delle lavoratrici e lavoratori del settore, dice no. Sui microfoni Maurizio Maggi, che è segretario generale Filcas CGIL di Firenze.
Riteniamo che siamo di fronte ad una scelta scellerata, inaccettabile, che guarda soltanto al profitto e non alle esigenze di chi lavora, nascondendosi, diciamo così, dietro al valore, al presunto valore aggregativo sociale, no, del centro commerciale, insomma il luogo dove ci si aggrega socialmente. Insomma, sorrido perché avrei voglia più che di sorridere di piangere, ecco. Io non credo che debbano essere questi i luoghi, i nuovi luoghi, no, dell'aggregazione sociale. Sì, certo, sono luoghi dove c'è l'aria condizionata, in questo periodo insomma è anche un modo per sfuggire dal caldo torrido a cui siamo tutti soggetti, e tuttavia insomma non possiamo considerare questi luoghi come dei centri aggregativi, insomma, ecco. Quindi noi andiamo avanti con forza e determinazione, sapendo che la nostra è anche e soprattutto una battaglia culturale, guardate, perché noi non abbiamo grandi ambizioni da un punto di vista strettamente sindacale. Abbiamo l'ambizione di fare quello che stiamo facendo adesso anche con voi, e cioè di sviluppare, di contribuire a sviluppare un dibattito pubblico importante, che da un lato risensibilizzi, diciamo così, le lavoratrici e lavoratori, le tante lavoratrici e i tanti lavoratori di questi centri commerciali, del commercio in generale.
Sindacato USB richiama invece l'attenzione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nella ristorazione e del turismo, riportando il caso di un cuoco cinquantenne, Marco Barsi, morto, secondo quanto denuncia USB, per un colpo di calore in cucina a Forte dei Marmi. Era cuoco in uno stabilimento balneare e a fine turno sarebbe stato colpito da un colpo di calore mentre puliva la cucina in cui aveva lavorato tutto il giorno. Soccorso e trasportato in ospedale, morto all'ospedale Versilia la notte tra lunedì e martedì, 8 ore dopo il malore. Questo quanto riporta sempre il sindacato di base. Le ordinanze regionali anticaldo, rileva l'USB, coprono edilizia, agricoltura, cantieri, ma non nominano esplicitamente ristorazione e turismo balneare. Chi lavora in cucina e spiaggia o come bagnino rimane dunque escluso dalla tutela automatica. Tornato in Italia da pochi mesi, dopo 20 anni di lavoro, ricordo USB, Barsi si è ritrovato a morire nel settore che ogni estate sfrutta decine di migliaia di stagionali tra cucine, sale, spiaggia e stabilimenti. Pur USB che dice basta alla strage silenziosa, questa non è stata una fatalità ma la conseguenza diretta di un sistema che considera accettabile far lavorare le persone in condizioni estreme pur di non fermare la macchina della stagione turistica. E sempre USB oggi ha annunciato lo sciopero del trasporto aereo negli aeroporti di Firenze e di Pisa per il 13 settembre prossimo. Uno sciopero per denunciare le cattive condizioni di lavoro e salariali dei lavoratori, gli investimenti in infrastrutture e mezzi giudicati inadeguati, le esternalizzazioni dei servizi di handling che, dice USB, hanno avuto l'effetto di rendere i piazzali di Firenze e Pisa caotici e insicuri. Uno sciopero contro il gestore Toscana Aeroporti e contro le aziende che forniscono i servizi di assistenza a terra come GH Toscana e Consulta, che sostiene sempre USB, al pari di tutti gli handlers, fanno leva sulla compressione del costo del lavoro per competere in un mercato sempre più concorrenziale. Lorenzo Robin Frosini, RLS presso GH Toscana, è membro del coordinamento regionale USB Trasporto Aereo Toscana, al microfono di Raffaele Palumbo.
da questa mattina che faremo un flash mob di fronte all'aeroporto Amerigo Vespucci, diamo ufficialmente il via a una stagione di mobilitazione che prevederà un autunno caldo per arrivare a rivendicare due tipi di obiettivi. Il primo, di natura ambiziosa, grande, che mira ad una riforma completa del sistema del trasporto aereo, che è totalmente marcio e devastato da 20 anni di liberalizzazioni e esternalizzazioni incontrollate. E la seconda ambizione, non meno importante ma più realistica e concreta rispetto alle condizioni di lavoro pessime di tutti i giorni dei lavoratori e delle lavoratrici dell'indotto toscano, degli aeroporti di Firenze e Pisa, rivendica precise cose. Siamo arrivati al punto che l'emergenza del caldo estremo è stata affrontata, è stata iniziata ad essere affrontata solo a metà agosto, nonostante le prime ondate si siano registrate a giugno, e quindi abbiamo pensato che la misura sia più che colma, e di conseguenza la mobilitazione che inizia quest'oggi e prenderà concretamente forma da settembre sia necessaria, perché rimettiamo in una unica vertenza ciò che la liberalizzazione ha cercato di frammentare, ovvero un'azione di sciopero compatta contro il gestore aeroportuale Toscana Aeroporti e contro le società di handling GH Toscana e Consulta.
La questione del salario minimo continua ad agitare le acque della politica. Sapete che la Consulta ha bocciato la legge regionale, appunto, ha dichiarato illegittima la legge regionale toscana sul salario minimo, e Dario Danti, assessore al lavoro del Comune di Firenze, questa mattina è intervenuto proprio sul tema del salario minimo ai nostri microfoni per raccontare cosa sta accadendo all'interno del Comune di Firenze, che ha diramato una ordinanza del medesimo tenore proprio relativa alla questione del salario minimo.
La destra ha deciso di non introdurre per legge nazionale il salario minimo, anzi ha fatto guerra a quelle regioni impugnando le leggi sul salario minimo che sono state fatte a livello delle regioni alla Corte Costituzionale, e quindi vuole ostacolare quello che invece noi abbiamo già realizzato e favorito, perché il salario minimo al Comune di Firenze è realtà. Siamo stati i primi ad aver adottato una delibera in tal senso e aver trovato poi tutti quegli adempimenti tecnici per far sì che il salario minimo venga applicato. Sono circa 50 le persone che nel Comune di Firenze ne beneficiano. Abbiamo introdotto vari criteri, c'è quello della contrattazione, c'è quello del criterio premiale, cioè dare punteggio di vantaggio soprattutto per le grandi gare d'appalto. Lo abbiamo applicato per il servizio di pulizia nelle scuole del comune, lo abbiamo applicato anche in città metropolitana, sempre per la maxi gara sulle pulizie. Insomma, noi vogliamo tutelare e garantire i diritti dei lavoratori, e stabilendo una soglia minima di 9 euro, laddove i contratti collettivi nazionali, il contratto di miglior favore che noi applichiamo nelle nostre gare d'appalto non garantisce i 9 euro, lo vogliamo comunque garantire, e questo fino ad oggi, in questi 2 anni, al Comune di Firenze, nella città metropolitana, è realtà.
E Dante è intervenuto anche sull'attualità politica che riguarda in questo caso la questione del candidato per le elezioni a sindaco di Pisa. Le indiscrezioni giornalistiche che danno Antonio Mazzeo del PD, attuale vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, candidato del centro-sinistra per le elezioni amministrative a Pisa del 2028, con l'avallo dell'Alleanza Verdi-Sinistra, sono totalmente false e destituite da ogni fondamento. Questa dichiarato Dante, sentiamo.
Ho letto anch'io questa notizia stamani, non so se è il caldo d'agosto o diciamo così una ricostruzione con retroscena abbastanza farlocchi. Nessuno ha mai discusso in nessuna sede di questa candidatura, e soprattutto il fatto che Alleanza Verdi e Sinistra possa anche lontanamente aver già dato il via libera a una candidatura che non c'è, è totalmente fuori dal mondo, fuori dalla realtà. Mi pare sia una cazzata. Questo non è in nessun modo stato discusso in nessuna sede, né la candidatura né un eventuale sostegno di Alleanza Verdi e Sinistra a questa candidatura, e soprattutto nessun percorso politico è stato messo in campo. Ne discuteremo a tempo debito, dando pari dignità a tutti gli alleati. Mi pare che si voglia, diciamo, mettere il carro davanti ai buoi. Fughe in avanti del genere, che riguardano dibattiti che non ci sono mai stati, e soprattutto con Alleanza Verdi e Sinistra che viene già data a sostenere una candidatura che non c'è, da parte di una forza politica e di una coalizione che non si sono mai riunite, che non hanno mai discusso, io lo trovo grottesco e surreale.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival, e se funziona può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor BEC Speaker.
Controradio.
La cronaca: un violento incendio è divampato questo pomeriggio lungo l'Aurelia in località Grosseto Nord, rendendo necessaria la chiusura immediata della strada. Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata sull'area che ospita numerose attività commerciali e anche un centro commerciale. Le fiamme hanno investito con particolare violenza il deposito di una concessionaria auto. Secondo le prime stime sono andati distrutti circa un centinaio tra camion e autovetture, danneggiati altri 30 mezzi, non risultano al momento feriti. Sul posto si sono avvertite esplosioni dei serbatoi dei veicoli parcheggiati. Il danno materiale ancora da quantificare si preannuncia ingente, nell'ordine di milioni di euro. Le operazioni di spengimento sono complicate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati anche da un elicottero antincendio della regione e dal personale dell'aeronautica militare. 10 le squadre dei vigili del fuoco impegnate nell'operazione di spegnimento dell'incendio che ha interessato il deposito di autovetture. Tra i veicoli risultano presenti anche alcune autovetture elettriche, che però non sono state attaccate dalle fiamme. Sul posto anche personale sanitario, polizia di stato e municipale, presente anche personale dell'Enel. Nelle immediate vicinanze dell'area interessata dalle fiamme sono presenti anche un deposito mobile di carburante per rifornimento di mezzi pesanti, un deposito GPL e un'area di sosta per auto articolate adibiti al trasporto su gomma, tutti presidiati dai vigili del fuoco. Sul posto, per il coordinamento delle operazioni, il comandante dei vigili del fuoco di Grosseto, ingegnere Roberto Bonfiglio, e il funzionario di servizio. Cambiamo decisamente argomento, perché nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola, più del solito potremmo dire, per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Saranno illuminati le porte storiche basiliche cittadine, la Basilica di Santa Croce, la Basilica di Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazza Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria, lo Stadio Artemio Franchi, il Comune e la Società Gigliata, come da delibera giunta, hanno avviato una stretta collaborazione, fanno sapere, per costruire un calendario di iniziative che coinvolgerà alcuni dei luoghi simbolo della città. L'obiettivo, viene spiegato, è contribuire alla riuscita di un appuntamento che non riguarda solamente il mondo dello sport, ma che rappresenta un momento di festa e partecipazione per l'intera città. Ma con che spirito si arriva a questo centenario e che significato ha? Lo chiediamo a Massimo Cervelli. Buonasera Massimo, grazie di essere con noi.
No.
Giornalista,
è stato un piacere, Domenico.
Grazie a te. Giornalista, posso dire, esperto e cultore della Fiorentina?
Sì, non so, anche storia del calcio, visto questo bel libro che ho fatto con Alberto Molinari sulla storia della FIGC per il Mulino. Ormai la mia attività, da quando sono in pensione, non leggo di storia del calcio.
In questo caso mi tenevo sulla passione viola.
La passione enorme, no, ma è un
allora parliamo di questo centenario. In che clima arriva? Abbiamo uno stadio tutto da completare, abbiamo una squadra che viene da un'annata non particolarmente esaltante, ma che sta facendo un mercato incoraggiante. Insomma, che situazione vedi tu?
Ma io vedo il centenario è molto sentito, io è un anno e poi incontri sul centenario, cercando di coinvolgere, in parte riuscendo a coinvolgere anche il comune, proprio sull'aspetto una squadra e una città. Abbiamo fatto incontri in Casa del Popolo, a Villa Bracci, nei Viola Club, ne ha parlato la Curva Fiesole nella sua festa. È un centenario molto vissuto, perché il 1926 è un anno di svolta del calcio italiano, la Fiorentina non nasce a caso, il fascismo ha messo le mani sull'organizzazione sportiva, cambia i campionati di calcio, nasce il Napoli, nasce la Fiorentina, nasce il Bari, nel 27 nasce la Roma, quindi c'è anche questo clima. Il primo agosto io passavo da Napoli, c'era una grandissima festa per il centenario del Napoli. Diciamo, i tifosi, gli appassionati vivono come un appuntamento importante in cui riconoscono un'identità, e come è sempre per le storie di una squadra di calcio, ognuno se la vive dilatando gli aspetti a cui tiene. Io pensavo e penso ancora che il rapporto giusto che il comune avrebbe dovuto fare sarebbe stato quello di avviare un percorso di lettura critica di questo secolo vissuto nel calcio e con il calcio, ma anche attraverso i mutamenti che ci sono nel calcio, capire come è mutata Firenze, come è mutata la nostra società. Noi si parla ancora di Firenze quando ormai l'espulsione degli strati popolari dalla città è enorme, c'è una grande Firenze che non viene governata sul terreno dei servizi, mentre c'è una Firenze centrale che viene messa all'asta tutti i giorni perché si segue le trame di Pollock, no? Se arriva qualcuno e fa sgocciolare denaro, gli si dà ogni volta perché si pensa che questo risani
tutto. Questo però
tutto.
Accade anche nel calcio, no?
E accade anche nel calcio, perché nel calcio c'è questo. Io credo che il comune di Firenze abbia dato grandi prove di autonomia e di intervento, tanto da riuscire a salvare il primo agosto del 2002 la Fiorentina dal fallimento Cecchigori e da farla ripartire dalla Serie C. Fu il sindaco Domenici che agì.
E il plenipotenziario Gianni, ricordiamolo, perché ebbe un ruolo importante.
Ricordiamo Eugenio Gianni, cioè, che assessore allo sport è fondamentale in quell'operazione, però fu
la sindacatura di Domenici, certamente, chiaro,
cioè che
chiaro.
Il sindaco assunse una posizione, era poi una posizione di protagonismo. vedo oggi.
Beh, tu sai però che anche quell'episodio lì, come dire, poi torniamo sul centenario, ma vide protagonista poi l'operazione di Castello, su cui della Valle dovevano avere un ruolo importante, che e poi sappiamo come è andata a finire. Per dire, confermando quello che è sempre il tuo interesse, no? Di incrociare i fatti della storia, la politica e l'economia con la storia della città. Però ti volevo chiedere sul centenario, per l'appunto, e venendo allo stadio che incrocia anche un po' quello che dicevi, questa cosa. Cosa è lo stadio, ancora un cantiere? Un po', però, no? Oppure non, per un tifoso non conta?
Ma per il tifoso conta, perché il tifoso ci vuole andare allo stadio, lo sente come il suo, perché è una tristezza vedere i tempi lunghissimi di questa questione qua. Sai, io la penso come tutti la pensano in modo diverso. Io credo, cioè, che se quello stadio fosse, essendo stato giudicato un monumento nazionale, lo doveva prendere il CONI e adibire ad attività legate al calcio giovanile, al calcio femminile, e costruire un nuovo stadio nell'area metropolitana fiorentina, perché il cadavere dell'area metropolitana rispunta sempre qui, no? Cioè, noi si parla di una città svuotata, legata solo ai grossi investitori, al profitto, cioè dove per fare gli alberghi, cioè, si chiamano studentati, però se si fa lo stadio, se il comune decide di fare lo stadio, il comune non mi può dipendere dai soldi della Fiorentina. Cioè, su questo vedo molto debole l'azione, cioè, di questa amministrazione, in particolare l'azione della sindaca, che continua a rincorrere in tutti i modi i soldi della Fiorentina. Se il comune ha deciso di fare lo stadio, faccia il mutuo, cioè si faccia dare i soldi da Gianni alla regione, cioè metta in atto, cioè, tutte queste
non so se è così facile una cosa del genere, però chiaro, molto chiaro. No, dico, non so se è così facile un'operazione del genere.
Non è facile, Domenico, però se si va a vedere la dilatazione dei tempi è legata anche a questa opera di surplus, no? Perché te hai...
No, ma questo è chiaro, cioè, ne abbiamo parlato no, tante volte.
Per dividarlo una battuta, la Fiorentina aspetta il momento giusto per buttare 55 milioni e fa finta che siano 300, no?
Sì, quello è abbastanza chiaro da tempo. Cioè, Massimo, chiudiamo sul centenario. Tu, brevemente, cosa auguri alla Fiorentina per i prossimi 100 anni?
Io auguro alla Fiorentina di fare quello che sta facendo, di uscire da questi 7 anni di anonimato, e mi sembra, cioè, che ci sia già una discontinuità grossissima rispetto alla Fiorentina dei commisso, perché nella Fiorentina dei commisso non si facevano contratti ai professionisti, ma si prendevano le persone tra virgolette a cui si era legati. Il direttore sportivo era quello, indipendentemente dai risultati che faceva. Si sta transitando in un altro territorio, non so se questo territorio è un territorio di valorizzazione per poi vendere la società, ma io vedo, cioè, una crescita, e penso, cioè, che tutti i tifosi, da quelli della curva a quelli che sono tifosi una volta l'anno, possano vivere con soddisfazione, guardando indietro e riflettendo su un secolo che comunque ha dato anche 2 scudetti, e pensando a un futuro che ci possa riportare ad essere competitivi. E io la butto anche là, io non riesco a capire, cioè, con tutti questi soggetti finanziari, perché non ce n'è uno che fa un'unione fra Firenze, città meta globale, e Fiorentina.
Ah, questo è strano, mi trovi assolutamente d'accordo, perché Firenze è un marchio globale fortissimo, per cui potrebbe essere un investimento importante. Fermiamoci qui, Massimo. Grazie per il tuo contributo. Ciao. Buona serata.
Controradio Newsline Sera.
Allora, siamo in conclusione di Newsline, come potete notare, no? Via via che ci si avvicina intorno al 15, si assottigliano anche le notizie, perché i centri di produzione delle notizie sono sostanzialmente vacanti, no? Nel senso che anche le istituzioni, no, fanno meno conferenze stampa, quindi se le notizie circolano sono meno, noi vi produciamo quello che evidentemente è a disposizione, e credo che poi è passato Ferragosto le cose tornino nuovamente nell'alveo della normalità. Però abbiamo un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo che ci parla di strasciche, l'ondata di maltempo in Toscana, veloce ieri, ma che ha fatto una serie di danni, perturbazioni che hanno interrotto il grande caldo ma hanno causato anche alcuni danni. Durante la notte i vigili del fuoco del Mugello sono intervenuti a Firenzuola, in provincia di Firenze, in pieno Appennino, per la ricerca di un escursionista che aveva perso l'orientamento proprio a causa del maltempo. Gli operatori, grazie alle indicazioni fornite da un compagno di escursione, hanno indirizzato la squadra di terra che ha trovato il ragazzo affaticato. Si era fermato per riposarsi dopo aver vagato tra i sentieri di montagna. Il giovane è stato riaccompagnato dai pompieri al campeggio dove stava soggiornando con altri ragazzi. Ultimo giorno di codice rosso a Firenze, diceva prima anche Pierluigi Magherz in conduzione, dopo una lunga fase di caldo intenso. Da domani, venerdì 14 agosto, allerta del Ministero della Salute, scenderà dal livello 3 al livello 1, quindi due gradini sotto, una condizione confermata anche per Ferragosto. Un primo segnale di cambiamento è già arrivato alle temperature minime. Questa mattina il centro funzionale regionale ha rilevato 20 gradi a Firenze Università, 20,3 al giardino di Boboli, valori sensibilmente inferiori rispetto alla notte precedente. Per oggi erano previsti 37 gradi alle 14, una temperatura massima di 38 gradi. E veniamo per l'appunto alla previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di domani. Sulla Toscana in prevalenza cielo sereno, poco nuvoloso, moderato sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane su Appennino settentrionale e Apuane, dove non si escludono brevi rovesci temporaleschi. I venti sono deboli settentrionali fino a moderati di maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari poco mossi, temperature pressoché stazionarie. È davvero tutto, grazie per Luigi Magherz per l'ottima regia. Tra pochissimo linea a Milano per regia Rin Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao. Ciao.
Controradio Newsline Estate.